così stai registrando.
Volentieri, sì, sì.
Allora,
grazie.
Questa struttura era il vecchio lavatoio comunale di Orani, che è di epoca fascista. Qui all'interno c'erano praticamente delle vasche. L'unica struttura esistente che c'era era la fonte, che è perenne, non diminuisce mai di acqua, e qualcuno ha immaginato che i muri praticamente sono un falso, cioè sono fatti dopo da un'impresa locale, però l'architetto Shermayev, che è stato il direttore del museo, che era il direttore dell'acquario di Genova e dell'aeroporto di Tucchio, quindi una persona importantissima che ha fatto questo studio, ha cercato dentro il paese una tipologia dei muri. Infatti, se notate, i muri non sono di una pietra sola, ma sono di varie pietre, sono basalti, sono graniti, sono calcari, eccetera eccetera. E ha cercato di riportare qua quello che era la struttura paesana di Fiutettino. Queste sono le madri di Fiutettino, e questa qualcuno ha immaginato fosse, siccome Fiutettino Nivola aveva scritto un libretto di memorie dove scrive: ho bussato alla porta di una città meravigliosa, non so se voi l'avete visto, che poi fate rilevare dal museo.
Sì, l'opera.
Questo libricino,
sì,
che ha scritto di memoria. E qualcuno poeticamente ha detto che questa fonte sta piangendo, è il pianto delle madri che attendono il ritorno del figlio che ha bussato in un'altra città, attendono il ritorno di Costantino Nivola. Possiamo proseguire. C'è uno studio di questa chiesetta, è la chiesa, questa qui.
Allora.
Questa chiesetta, lui aveva fatto un plastico che purtroppo non è stato mai realizzato, di Fiutettino, e aveva fatto due fuori per parti, uno davanti e uno qua dietro, nei fianchi, e anche dall'altra parte aveva fatto due fuori in questo plastico di questa chiesetta. Praticamente l'altare doveva essere la faccia di Cristo, e immaginava lui un Cristo sepolto dentro. Questa è la tomba di Cristo, un Cristo sepolto con la testa sull'altare, le braccia che uscivano dai fori, dai primi fori, dal primo foro con l'altro foro, e nei due fori uscivano i piedi. Praticamente aveva immaginato come una sorta di, come se si entrasse in una sorta nel corpo di Gesù Cristo dentro questa chiesetta. Poi qui c'è una campana simpatica che poi non so che
fine. Ascolti, stamattina abbiamo incontrato la priora di San Lorenzo, Pasqualina Borrucci.
Ah.
E stava dicendo qualcosa di simile a quello che ci sta dicendo lei, però ci ha detto che secondo un architetto di Bergamo che veniva sempre al museo, sì, secondo lui l'altare e la porta dovevano essere invertiti perché ci doveva essere un tesoro,
può essere, però io non conosco il progetto di questo, io sto parlando del progetto di Costantino.
Sì, sì, e poi lei praticamente ci ha anche detto che lei parlava con Nivola quando era piccola, e lui le diceva: vedrai come il Fiutettino farà questa chiesa. E secondo lei il sogno di Nivola era quello di mettere qui dentro il suo Cristo stessato. Quindi questo torna così.
Questo, sì.
Però
sì,
lei
questo.
Non ci ha dato i dettagli dei buchi.
Questi fuori, dai fuori sarebbero dovuti uscire praticamente i suoi arti, e all'interno l'altare sarebbe stato una sorta di... Io l'ho visto, la plastica.
Ma questo plastico...
Non lo so chi ce l'abbia, comunque esiste. È un plastico che ha realizzato lui e che aveva...
Con queste parti anatomiche...
Con questa. La macchina è questa.
Andiamo in macchina?
Io ragazzi...
Scende la strada reale da Sarulle Orane. Allora, era un po' particolare la conformazione urbanistica dei villaggi, perché nel punto di passaggio tra l'abitato e l'esterno c'era una chiesa, quindi quando bisognava andare fuori dal villaggio, c'era sempre questo richiamo al sacro, perché bisognava passare sempre davanti ad una chiesa. E questo è molto, molto particolare.
Ma per protezione?
È fatto così, è la struttura urbanistica proprio, cioè una c'è un polo centrale all'interno del paese, poi nei punti di passaggio verso l'esterno delle chiese. Tutte le strade reali, in corrispondenza dell'uscita di tutte le strade reali, c'era una chiesa.
Questa è quella lì, quella
la strada reale che arriva da Sarule, sì, questa qua. Papo di sangue di Orani. Risento dell'educazione degli oranesi perché mio babbo è stato educato, diciamo, alla maniera di Orani, alla moda degli imprenditori e degli artigiani. E quindi anch'io, che poi ho intrapreso studi tecnici, ne sono stato molto influenzato.
È stata demolita perché è stato fatto con il progetto di quell'epoca. È stata finita addirittura nel 1960.
Quindi questa chiesa di Sant'Andrea è stata demolita, quando risale?
Era diroccata questa.
No, non era diroccata.
Mancavano le coperture, 200 anni.
Dovevano fare forse dei lavori, allora hanno preferito trasferirla, perché il paese prima era qua, qui c'è una chiesa, la chiesa di Santa Rosa.
La chiesa di Santa Rosa?
Sì, questa qui, la vedi? Questa dove si abbarbica. Poi l'incuria amministrativa è stato un danno, perché poi hanno consentito sta cosa. Qui sicuramente il paese era diviso in tre parti, che era questa qui, la chiesa, la Sant'Eustis, che sarebbe dove c'è la casa del convento, il municipio dove c'erano i frati minori, che avevano, sì, quella là giù, che avevano Sant'Eustis, quindi era un'altra zona, e poi una parte era qua. Praticamente il paese era diviso in tre rioni. Sant'Eustis, Sant'Andrea e adesso questo è Santa Rosa, credo.
Santa Rosa.
Praticamente il Canalis qua, avete visto che poi all'interno ci sono anche vecchie case, il Canalis, il Casalis, che era stato, aveva fatto una sorta di censimento dopo l'unificazione d'Italia, dei comuni, eccetera, eccetera, aveva contato qua 25 sacerdoti. Frati, chierichetti, confraternite, cioè la Chiesa comandava tanto, come si è detto ieri. La piazza della Chiesa era il cimitero. Da questo cimitero molte sepolture sono state portate nel cimitero nuovo.
Ecco perché.
Da ragazzini, siccome questo veniva coltivato a fave, da ragazzini si veniva a scavare, si veniva sempre qualche osso, qualche vertebra, naturalmente di gente povera, perché i ricchi li avevano già trasferiti.
Certo.
Qui, da Pacatau Osso, abbiamo un professore, Sarmedias Sassa, di Unici, non so se la gente non è, una persona in gamba, l'hanno portato e tutto andiamo sempre cercando, non trovare niente.
Oh, questo l'hanno abbandonato.
Questo cimitero?
Sì, allora i cimiteri erano quasi tutti presso le chiese. Poi li hanno fatti nuovi e lontani dalle case, perché c'erano nuovi regolamenti di pulizia mortuaria. Capito? Quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto molti cimiteri fuori dai paesi, fuori dai centri abitati. La strada comunale che va a Donari.
Da qua, da questo cimitero nuovo?
Questa è già la strada vecchia, cioè è un percorso storico.
Questa che passa al lato del cimitero nuovo?
E c'è molta pendente, c'è molto dislivello, è molto duro qui.
Grande questo cimitero.
questo nuovo.
Eh sì, soprattutto il razionale.
Ma come è intitolato questo cimitero?
Non credo che abbia un'intitolazione propria.
Io ragazzo, questi cipressi che sono all'esterno, soprattutto su quest'ala, ce n'erano tanti, erano tanti file, sono dedicati ai caduti in guerra del 15-18, a persone che non sono tornate, una delle quali mi ricordo Sara, forse questo, che poi sono andati perduti. Questo è Salvatore caduto nel luglio nella conquista.
Anche lui comunque nel 15-18.
Sì, tutti del 15-18, c'erano tutti una targhetta che è andata perduta.
Infatti. Ricordo di Murru Angelino.
Murru Angelino, maresciallo maggiore. Quindi questi cipressi, questo sembrerebbe che siano un decoro, non sono un decoro, sono una memoria per i dispersi della guerra del 15-18. E siccome c'è una lapide anche nel municipio con tutti i nomi dei caduti della Grande Guerra, se volete lo potete anche vedere, sono tanti.
Municipio.
Sono tanti.
Una bella idea questa di mettere
E poi c'erano i ragazzi del 99 che qualcuno è tornato e l'abbiamo conosciuto, ci ha raccontato le bruttezze della guerra. Ok, possiamo entrare.
Io se volete riscatto qualche foto, poi vi giro i...
Grazie.
Falla loro però, alla gente è bella. Vedi che c'è un albero morto.
Okay.
Evidentemente questi sono ancora dei familiari che hanno memoria di questo, magari il loro bisnonno. E allora per non perdere questa croce di ferro, ce n'è un'altra anche lì, ma ce n'erano tante, ce n'erano tutte quando ero ragazzo. E forse sarebbe opportuno che dicessi agli amministratori che ripristino questa cosa che ha la sua importanza. Voi cosa che ne dite?
Certo, ha ragione.
Questo è il cimitero di Onani. Questa ala qua era dedicata agli assassinati, adesso li hanno tolti perché le diciture caduto per mano, assassino, violento, eccetera. E poi questa cosa è diventata antipatica e l'hanno tolta.
Però si sa che è così.
Questi due attrezzi che ci sono, questi due casotti, sono gli ossari.
Grazie.
Quindi sotto ci sono le ossa di chi viene riesumato e portato via.
Solo questa la sinistra.
Questa qua era dedicata
agli assassinati.
Agli assassinati. Vedi questi, erano tutti con diciture. Poi li hanno modificati, vedi che adesso i capitelli sono gli stessi, poi sono stati modificati. Questa è la tomba dei genitori di Costantino Nivola.
Questa è la tomba dei genitori di Costantino Nivola.
Questa è la tomba di Costantino Nivola. Purtroppo Sir Pittino aveva messo due rampini, due picchetti con una sorta di ciotola.
Questa è la tomba del genitore di Costantino Nivola.
Questa è la tomba fatta da lui.
Fatta da lui.
E sopra c'era un bronzetto dove c'era la madre e un bronzetto dove c'era il padre. Solo che questi bronzetti poi venivano asportati, allora questi la famiglia ritiene opportuno tenerli in casa, li portano solo a novembre.
Il giorno della ricorrenza, sì, dei morti.
Dei morti. La sapevi tu, Antonio?
No.
Questa è roba che ha fatto giovanissimo lui. Ok.
E non ci sono i nomi?
Eh?
Non ci sono i nomi?
No, non ci sono i nomi, perché ci sono... Lui aveva fatto questi bronzetti.
Era per identificarli.
Che sono loro, eh. Mm. sono piccolini, si assomiglia, lei la madre, questa sia Giovanna Mele, assomigliava piuttosto alla vedova di Ciusa.
Sì.
Sì, molto, moltissimo. Lui, Costantino, è stato influenzato da Ciusa. Beh, Ciusa poi era un grande...
Tu vuoi dire, aspetta, la madre,
la madre dell'ucciso, hai visto che è scarna, che ha il viso completamente scarna.
È vestita col costume.
È vestita col costume, la madre.
Ed è tutta rannicchiata.
Vieni il giorno del 30 novembre, quando è che è? Il primo di novembre.
Il 2 novembre.
Che ripiazzano la cosa.
Questa tomba un tantica.
Questi sono tombe, vedi?
Non particolarmente antica, guarda questa è... fascista sembra.
Sì, vero.
Sì. Ma chi sono qui? Quello è la. Questa è la tomba dei potenti oranesi. Questa è la tomba della famiglia Meloni, di quei nobili di cui si stava parlando. È la tomba dei Siotto.
Ecco.
I Siotto erano la famiglia più potente di Orani e forse della Sardegna. Ingegno acuto, pronto. Consiglio profondo e parola misurata, proposito irremovibile, sguardo fiammeggiante, nell'aspetto disadorno e nel sentire squisito, stimato da tutti e a più temuto, da pochi del suo sangue osteggiato e incompreso, amministratore oculato, operoso, fautore del progresso con vivi incitamenti, con generose elargizioni, primo per autorità nella provincia, cresciuto il censo a vito, quindi quello che aveva conosciuto l'ha fatto crescere, cioè ha ereditato, però ha anche cresciuto il censo a vito, primo nell'isola per stabile ricchezza, tocco di colpo repentino, cedeva al fatto comune il 14 maggio, marzo 1858, due ore dopo la mezzanotte, in anni 56, Pietro Paolo Siotto Salvai, al padre affettuosissimo, eccetera, eccetera. Questa è la tomba dell'uomo più potente che c'era nella provincia, Pietro Paolo Siotto. Questo qui con i Meloni hanno subito, queste sono storie che riporta Cagnetta nel suo Bandito Argoso, hanno subito, come si dice, delle avversità da parte dei banditi sardi. Soprattutto dei fratelli Serrasanna, che avevano lanciato l'editto, e si chiamava l'editto di Serrasanna, che praticamente vietava alla popolazione, questi banditi che erano una sorta di, più che banditi, erano una sorta di esercito, avevano fatto questo editto di Serrasanna dove vietavano che nelle famiglie Meloni e nelle famiglie Siotto non dovessero andare a lavorarci nessuno nell'Ottocento e sono stati li assassinavano perché li portavano dal Campidano non sapendo questa cosa. All'editto di Serrasanna di Nuoro era seguito l'editto di Manconi di Orani, che era sempre su quella linea, e l'editto di Servitù di Dorgali, che erano comunque delle formazioni, queste sono riportate in Cagnetta, Banditi Argosi.
Cagnetta, Banditi Argosi.
Sì. Quindi queste sono tombe importanti, ecco, non lo so per noi. Pure.
No, vabbè, il liceo classico Siotto Pintore a Cagliari
sì.
Prende nome da questo.
Certo.
Sì, sono loro. Sì,
Siotto
sì.
Pintore era uno di quelli che nel 1847 aveva votato per abolire il Parlamento sardo e quindi equiparare la Sardegna agli stati di terraferma, insomma, poi si erano pentiti.
Ok, possiamo andare ancora. Tutte queste, probabilmente cercandole, io vi porto di quelle che conosco, cercandole magari se ne trovano altre, però...
Anche quella dei Semidei.
Questa praticamente, vedi, questi qui, sono sicuramente venute dal cimitero di giù, questa non può, questo cimitero non esisteva nell'anno in cui è morto questo signore. Probabilmente anche questi.
Sicuramente, sì.
Vedi adesso questi ostia. Non ci sono più.
In sardo si pronuncia Siotto.
Siotto. Siotto.
Questa è la parte più moderna. Vedi anche questo è sicuramente dei rimasugli che sono arrivati da laggiù. Soldato dell'88, fanteria, soli, 19 anni, sui campi, questo pure è venuto.
Lei c'è la famiglia Semidei di cui
adesso stiamo
parlando.
Andando esattamente lì. Poi, se volete, vi faccio vedere anche la casa. Ecco.
È bellissima, stupenda.
Queste sono la famiglia Siotto, perché dovete sapere che i Siotto erano a volte Siotto, a volte Siotto Pinto. Dipende da quelli. Avrotto Siotto, com'è che era quella di Orgosolo, quello di Santo Giorgio, mi sfuggono, io sto diventando vecchia. Comunque questa è un'altra di quelle delle famiglie potenti. Qui c'è Giuseppe Semidei.
Ecco.
Giuseppe Semidei è un rampollo dei Semidei Corsi. Praticamente durante l'illuminismo, dopo l'illuminismo, all'epoca di Napoleonica, queste famiglie che erano famiglie importanti della Corsica erano ostaggiati da Napoleone e sono arrivati qua ad Orani. E questo è Giuseppe Semidei, dove dice, posero questa lapide in riconoscenza del suo amore, benedetti i poveri di Orani, la sua memoria, perché imprestò finché visse senza scrittura, senza usura e senza pegno. Vi condonò i debiti col suo testamento. Praticamente erano anche delle brave persone.
Mi stava dicendo ieri che fu proprio in casa della famiglia Semidei che fu trovata la prima maschera del Subundu.
Nella casa della famiglia Semidei, che poi si chiama casa Gatti, perché loro si incrociavano, ti stavo dicendo ieri, che praticamente questi Semidei si sono, gli unici rampolli dei Semidei erano le femmine, perché i maschi sono morti, morivano per una malattia congenita, non si sa, forse il diabete, però che allora era una brutta bestia e li portava alla morte. E quindi sono rimaste solo le donne. Le donne si sono sposate con altri cognomi, quindi il risultato genetico è stato Gneddu, vedi questa qui, è Gneddu, però Gneddu Mastio, vedi, Antioco, Mastio Semidei, avvocato, nato, vissuto, adorato, eccetera, eccetera. Questi qui, vedi questo, Fanni Gatti, vedi questo qui. Ieri parlava quel ricercatore. Vedi, questo è un Fanni Gatti Mastio, sono di quella famiglia. Sono i rampolli di questa famiglia corsa, che poi sono oranesi, col tempo sono diventati oranesi. Sì, e hanno ritrovato la professor Marchi, come si chiamava Marchi? Professor Marchi comunque un grande studioso.
Non era Giampaolo?
No.
Non mi ricordo.
È un grande studioso come si dice, di costume proprio.
Di Nuoro, questo professor
Marchi. Di Nuoro,
Marchi.
Sì, professor Marchi. Aveva ritrovato praticamente, era uno studioso di costume, aveva ritrovato questa maschera Subundu. Quindi Subundu non è una maschera inventata come si può o ripristinata per piaceri, eccetera, eccetera. Bullo c'era davvero dentro questa famiglia Gatti ed è esposta questa maschera al Museo del Costume di Nuoro, grazie a questo professor Marchi. Poi il resto, l'arredo della maschera, è tutta una sorta di invenzione di questo maestro Fadda, che aveva cercato di ricostruire su questo studio di professor Marchi, però non è che sia reale, ecco. Cioè non è che quella era proprio la maschera di Subbundu. Questa maschera di Subbundu è l'unica maschera ritrovata da questo professor Marchi, che è precedente alle altre maschere tradizionali della provincia, anche se sembra
anche del Sumamutone, è vero,
anche del Sumamutone. Perché questo ritrovamento penso risalga verso il 1930, quindi un centinaio di anni fa.
Ma e mi diceva che
non aveva niente, praticamente sono demoni, no? Poi tutti i paesi hanno cercato di riportare il loro demone, no? Zagattu, Assarule, hanno cercato di rifare una storia su Mamuzzone de Samuseo, Zuboe e Merdule, però il Merdule era la maschera più diffusa in tutti i paesi. A si vestire di Merdule si ponevano una manta, e quello era il Merdule. Poi l'hanno colorita con la storia della pasta. Basta, io la mia visitazione.
Ma quindi la maschera è legata a un culto o no?
È legata a un culto, è legata alla stregoneria. Allora, quindi questa famiglia Samidei, pare si dicesse che questa famiglia Samidei, di questi, del sangue dei Samidei, adoranti, si attacca. Perché, essendo molto ricchi, utilizzavano anche fare delle feste, delle cose.
Tanti figli fatti.
E quindi avevano anche con sarferacca, no? Questo succedeva un po' dappertutto, che i nobili e i padroni mettessero incinte le loro serve, eccetera.
Ma già da prima con gli schiavi, con le schiave funzionava.
Quindi è una cosa antica, però queste semidei pare che abbiano diffuso
il patrimonio genetico,
e ci sia ancora, nonostante si siano trasferiti.
Quindi che magari celebrassero diciamo non solo dei culti, ma comunque delle celebrazioni rituali orgiastiche, qualcosa così.
Sì, insomma, un po' di sesso ci vuole sempre. Cosa dici?
Sesso, droga,
Sesso, droga.
Le maschere del mondo.
Adesso la chiamano così. Questo Cicco Cesare, per dire. Questo Cicco Cesare, che era una persona molto ricca. Allora non esisteva il divorzio, questo Cicco Cesare praticamente si era messo con una separata ed era considerato una cosa molto brutta. Oggi per la sua storia sarebbe stata una storia normalissima, perché avrebbero convissuto tra loro, eccetera. I figli di questo Cicco Cesare non prendevano il suo cognome, ma prendevano il cognome della madre. E prendeva perché il marito della signora era Bande. Non so se avete sentito parlare di Franceschino Bande e della sua musica fisarmonica di Bultei. Allora, questi Bande erano dei virtuosi della fisarmonica. E a Bultei dicono che era il suono di questi Bande. Ed è uno di questi. Quando è morto poi il vero marito di questa zia, il Bande, è successo che l'altro figlio, Masini, prendeva il cognome della madre. Oggi sarebbe stata una cosa normale.
Certo.
Invece, per allora, e qui c'è stato un famoso ammutto.
Cos'è?
L'ammutto è quando le prefiche, allora, quando moriva qualcuno, quando moriva qualcuno andavano le donne che cantavano.
Ah sì, sì, ad ATTI.
Lamenti funebri, alla TTI. Noi lo chiamiamo Zammutu. Ed è celebre Zammutu di questo Cesare di Ficchi, io non sapevo manco cosa si trovava. Dice Cesare Ficchi Brundu, su più belle su mondo, io su mondo l'assa, eccetera. Un suo nipote l'aveva trasformata in Cesare Ficchi Brundu, su peggio di suo mondo, oggi su mondo nasce, s'amico di Sassa. È famosissima, è una motto di Sarulle, che Coromeo Bainzu praticamente aveva messo incinta una ragazza ed era stato ucciso. Era stato ucciso dalla sua donna, dicono, che poi non è vero, forse era il fratello.
Fratello stata... di Lenz.
Com'è in italiano, che non mi viene?
Bainzu,
Gavino.
Coromeo Bainzu, morto con il trinco, ed è un famosissimo ammutto di Sarulle. Oppure Torramisoro, Soneghedu che moro, Tattaiumeo, Torramisaneddu, quello è sempre sarulese, eh? La conosci quella, sì.
Quelli di Sarulle avevano una vena sarcastica nel fare queste cose. No, dicevano proprio.
Sì, un conto era
una battuta, dicevano a Samoda e Sarulle, perché era quando era molto sarcastica.
Così
Samoda e Sarulle, sì.
No, siccome stiamo parlando del Marchesato di Orania, anche Sarulle ne faceva parte.
Certo, siamo tutti parenti.
Com'è che è lo stemma di Sassa?
Il leone, ha detto io.
Il leone, ha detto, ma tu l'hai visto?
No.
Insomma, il tuo stemma è quello.
E anche è quello di tua moglie.
Anche quello di mia moglie.
Sì, siete imparentati.
Sì. Un po' siamo imparentati tutti, perché l'uomo viene dal Corno d'Africa. Siamo tutti africani, tutti emigranti.
Insomma,
sono spostati dal Corno d'Africa e pare che abbiano...
Non sono cigati, non sono gas africano.
Non mi c'entra questo. Ma noini ti negheggio, no? Quindi abbiamo per oggi, poi la colorazione si è trasformata, la pigmentazione si è trasformata nel tempo. Però pensiamo che praticamente l'umanità provenga dall'Africa, pare che sia andato quasi acquisito.
Allora, a Orani c'è, a quanto pare, la maggior concentrazione di carnagione chiare di uche celesti. Di
sì.
Tutta la
a Orani?
Sì, ma insomma, l'hai letto il mio libro o non l'hai?
Anche a Sarulle ce ne sono molti.
Anche a Burgos, li ho visti, anche i giovani.
Io ho
belle donne, bionde, con gli occhi chiari.
E secondo la tradizione io ho la carnagione dei pisani. Chi aveva la carnagione chiara dicevano che sembrasse un pisano, quello del Medioevo. Alcuni prendevano proprio il soprannome.
Questo era zio Edoardo. Hanno guardato la vecchia. Questo era zio Edoardo, che era un mio vicino di casa quando ero piccolino. È morto che avevo 10. Era calzolaio, si chiamava Ludi, era di origine di Perugia, di quelle parti lì, e aveva insegnato agli oranesi a condire il capocollo.
Lodi Edoardo.
Lodi Edoardo. Quindi nel suo, perché aveva queste origini, anche se poi la madre era dai Fonni, eccetera, eccetera. Comunque, era una bellissima persona. Va bene.
Grazie mille, signor Italo. Grazie mille.
Adesso vi faccio vedere la tomba, purtroppo, proprio ci sono. Questo è mio nonno.
Questo è suo nonno. Sì. Chironi Giovanni Santo.
Giovanni Santo. Anche lui ha avuto figli da più moglie. Questo è un Umbriacolo. Muratori, Bolvara. Questa forma di colore, cioè. Ma sono Giovanni.
Chissà se c'è anche. Mio bisnonno Antonio Forma è morto qui a Orani.
C'è anche Antonio Forma, il nostro amico. Vai, sì. Vedi che ti faccio vedere. Questo è un uomo che sta portando. Cittadino esemplare, vista amando la giustizia, amore per la giustizia. Prima c'era qualcos'altro, poi la devono aver tagliata.
La pace dei giusti dona a lui o signore?
Mi ha deluso questa vita, mi dispiace.
Questo è il babbo.
Piccolo, mia sorella, gran, mio cognato, anche mia madre che è entrata.
Zio Chironi.
Questo è mio padre, sì. Grande Mastrimudu. A Sarule ha fatto tantissime cose, ha lavorato per il Cocco e per, insomma, per tanti, per il Moro.
Sì, era famoso.
Sì, Mutiame disse per tracciare si scala, sì, dice sì. Che la scala si doveva tracciare solo lui, eccetera, eccetera. Di Gianni, come considerate scala. Oggi tracciare una scala per noi è una stupidata.
Tuo babbo doveva fare la stereotomia.
Tuo babbo era di un'altra generazione.
Perché
perché la figlia di questo Alfredo Bernardini, che era un segretario comunale nel 1919. Ha scritto Scuola Nemica e ha intervistato ragazzini.
Ad accompagnare a rimbare il nome.
La I.
Perché così c'è la chiesa sullo sfondo. Capito?
Ah, la Inocca.
Eh sì.
Non entriamo.